spazi come in una continuità rispetto allo spazio riconosciuto formalmente che è quello dentro gli edifici scolastici. Io ho detto questo e quindi a maggior ragione il divertimento, certo, va liberata la creatività dei nostri ragazzi e guardi, nell'esperienza di didattica a distanza se ne è liberata tantissima e anche tanta come senso di responsabilità verso gli altri, sia nel primo ciclo elementari, scuola di primo grado e nella secondaria, si sono avuti episodi nei quali i ragazzi hanno girato video per far fare ginnastica ai propri amici, hanno girato video per far capire che cosa magari fosse una lettura diversa del Manzoni piuttosto che della musica. Certamente, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo usato una parte dei loro talenti, ma li abbiamo dovuti guidare, perché altrimenti non era scuola ed era pura creazione di cultura, diceva prima. Sì, certo, sono elementi anche questi di cultura, però vanno guidati, perché spesso vanno a prendere informazioni che non sono quelle, diciamo, più corrette. Vengono anche loro messi nella trappola delle fake news, devono imparare a ricercare sulla rete, devono imparare a capire qual è la fonte autentica e quindi anche nell'approvvigionarsi di un libro online e dello commento su questo libro hanno bisogno di essere guidati da chissà, non chissà meglio di loro, ma chi ha già fatto un'esperienza rispetto all'utilizzo di questi strumenti. Pensiero critico viene di conseguenza, cioè se io li espongo a problemi reali e lo posso fare dentro la scuola, perché gli presento il problema reale, diciamo, della soluzione, che di solito è la soluzione a un problema, ma gli permetto di avere delle strade che non sono percorsi dati, cioè io voglio che la soluzione mi venga data solo con questa formula, ma lui ci arriva attraverso un altro processo, sto agevolando il suo apprendimento, perché la capisce meglio, perché sta facendo lo sforzo di capire come si arriva alla soluzione, e magari lo posso fare facendogli fare quel lavoro di gruppo che diceva prima il preside Belardinelli, cioè facendogli fare piccoli team, che poi è il lavoro che andranno a svolgere, no, nella società. Oramai tutti lavoriamo in team, e l'ultima battuta, permettetemela, a seguito del fatto che è una società fragile, ma la fragilità la superiamo se i sistemi parlano fra di loro. Quindi non solo parla il sistema di dove io faccio altre attività rispetto a quelle formali della scuola, ma superiamo l'esperienza pandemica, e ce lo dimostrava prima la scienziata, se i dati circolano, se noi facciamo in modo di fare sinergia, certo, tra, certo, dati, certo, tra sistemi e quant'altro. Quindi è questo al quale dobbiamo esporli, cioè esporre al fatto che devono lavorare in maniera diversa e avremo un apprendimento costante, e forse, diciamo, insieme trasformiamo questa società che è in una crisi anche culturale, cioè i fatti
non c'è dubbio,
che vediamo è perché forse non gli passiamo un senso di appartenenza ad una società dove anche loro costruiscono comportamenti responsabili, però diamogli anche le chiavi di avere delle letture critiche. Qualcuno non sa riconoscere che nei nostri bellissimi edifici c'è la geometria, perché la geometria si fa in un altro punto e si fa il teorema di Pitagora, ma il teorema di Pitagora è vivente nella nostra città e quindi loro devono imparare a riconoscerlo, perché serve a costruire edifici, serve a costruire cultura. Grazie, scusatemi.
Elisabetta Movini, come scusatemi?
È un intervento straordinario.
Io saluto il ragazzo, lo storico Luca Beavi, che è con noi, però vorrei sentire la voce del professor Giacomo Stella. Il professor Giacomo Stella è il professore ordinario di psicologia clinica all'unità di Modena e Reggio, psicologo, psicolinguista, massimo esperto di questioni inerenti DSA, dislessia e dintorni. Professore, buongiorno, bentrovato, ci fa piacere vederla anche.
Buongiorno, buongiorno.
In un movimento,
scusatemi,
dinamico.
Per il ritardo, ma ho avuto un intoppo in giornata e quindi
non si preoccupi.
Non ho potuto seguire quello, se non l'ultima parte.
Non si preoccupi.
È stato detto dall'ultimo interlocutore.
Professore, volevo farle una domanda. Per chi si è occupato di DSA, prego, eccetera, eccetera, il tema del digitale è sempre stato importantissimo. Cioè, si diceva, se tutti avessero un tablet, la didattica personalizzata ora il digitale è entrato a forza in questi mesi, però forse i ragazzi di SA non se la sono vista tanto bella. Lei che cosa ci racconta in merito a quello che è accaduto dal suo punto di vista?
Sì, non so se voi mi sentite bene.
Sentiamo benissimo.
Mi sentite?
Sì, sì.
Benissimo. Allora, il tema del, perché io ho sentito qualche interruzione, comunque il tema del digitale è, nella scuola è abbastanza, qui prima che la scuola acquisti una capacità di usare il digitale ci vorrà qualche anno, perché gli stessi docenti, io non ho un'opinione ottimistica come quella della persona che ho appena sentito, gli stessi docenti, anche giovani, quindi di recente formazione, che quindi usano il digitale come tutti, poi alla fine quando vanno in classe, sto parlando di un liceo, sto parlando anche di scuola media inferiore, impediscono addirittura, almeno fino a prima del lockdown, l'uso del digitale agli studenti, perché, come è stato detto da chi mi ha preceduto, fare questo comporterebbe, cioè introdurre il digitale in classe comporterebbe cambiare radicalmente la modalità di insegnamento, vuol dire diventare una persona che gestisce una comunità di apprendimento, mentre i docenti purtroppo sono sempre stati delle persone formati come persone che trasmettono le informazioni, non che gestiscono la pluralità di informazioni. Prima si diceva che bisogna evitare che entrino fake news, certo, ma si evita che entrino fake news se si usano i digitali, altrimenti gli studenti quando vanno in classe fanno... Pronto?
Sì, sì, prego, prego, prego. Ogni tanto la perdiamo, ma va bene, si capisce il senso, qua. Prego.
Sì, sì, no, ma adesso, siccome qua è una zona in cui ci sono gallerie, io mi sono anche, ho chiesto di fermarmi, e quindi adesso, se in questo momento mi sentite
benissimo,
bene,
perfettamente, benissimo, perfettamente,
benissimo, ecco. Allora, dicevo, purtroppo la questione del miglioramento del digitale, della scuola e dell'introduzione digitale richiederà alcuni anni, è inutile illudersi. Anzi, io che mi occupo di accessibilità so benissimo che anche se l'anno scorso è stato usato il digitale, perché lo so già, diversi studenti mi hanno detto sì, ma non ci lasceranno usare il computer quest'anno, i docenti lo hanno già detto in classe. Quindi a cosa è servita l'esperienza dell'anno scorso? È servita piuttosto a poco, come dire, è stata vissuta come qualcosa di inevitabile, perché non c'era un altro sistema, ma non rappresenta in questa fase una reale modifica e opportunità di cambiare. L'opportunità di cambiare parte dalla formazione dei docenti, questo è il problema, e la formazione, come tutti sappiamo, non si fa dall'oggi al domani, ma richiede tempi.
Assolutamente, certo, no, grazie per queste riflessioni. Poi peraltro sul tema della formazione sentiremo il professor Luca Bravi, che insegna e pratica proprio questo. C'è un esempio, no?
Carino. Lasciami salutare il professor, prego, Giacomo, prego, Sella, che è in viaggio, e ringraziarlo per questo contributo che ha dato.
Grazie.
Grazie a voi, davvero, buona giornata.
Grazie a voi.
Poi andiamo da Luca Bravi.
Di questo inconveniente.
No, ma l'abbiamo sentita benissimo.
No, andava tutto molto bene.
L'abbiamo sentita benissimo.
Credo di non poter restare in linea.
No, no, infatti.
La salutiamo, quindi, la salutiamo. Non si preoccupi, grazie del suo contributo.
Grazie,
buona
a voi.
Giornata.
Buon lavoro. Buon
e
lavoro.
Buon viaggio, visto che la vediamo.
E diciamo anche buon anno scolastico.
Assolutamente, assolutamente, quello che cerchiamo di fare questa mattina.
Vi facciamo un giro. Luca, sì, Bevi, sì, buongiorno, sì, anche a lei. Bentrovato.
Buongiorno a tutti, buongiorno a voi.
Buongiorno, partiamo da un commento da Luca Bravi, poi, poi andiamo. Annalisa Savino e Elisabetta Mughini. Poi sta entrando Ilaria Santi, l'assessore alla scuola del comune di Prato, insomma.
No, perché questo tema è interessante, è venuto fuori, e mi fa piacere che venga sviscerato, ma che quello è la corresponsabilità, no? Però, ad esempio, sul tema della fake news, è interessante questa cosa, perché, ad esempio, quando io ero esponente dell'Ordine dei giornalisti, abbiamo chiesto più volte alle scuole di lavorare su questo, perché non, cioè, no, ok, ci vuole qualcuno che abbia l'esperienza e la pratica per fare questo. C'è stato risposto, ma noi già li formiamo per fare l'articolo giornalistico all'esame di Stato. Cioè, allora, qui l'osmosi e il dialogo deve essere continuo, cioè non può essere fatta contro i malattenti stagni. Allora, Luca Bravi, il tema è la formazione, è stato molto dibattuto, ad esempio.
Anche
alcuni ci dicono
messaggi stiamo ricevendo,
esatto, cioè, allora stanno arrivando tanti, li vedremo. Qualcuno ci dicono, ma se fosse gratuita allora si farebbe molto, molto meglio, no? La maggior parte dei docenti senza corsi di formazione si è presa la responsabilità di e varie altre cose. Insomma, questa formazione funziona o non funziona? È l'altro tema. Il rapporto con le famiglie, che io ho sentito più volte riecheggiare in questa mattinata, però io sarò sfortunato, ma io ho tre figlie e devo dire, una alle elementari, l'altra alle medie, l'altra alle superiori. Io da marzo a ora le presidi o le responsabili o i docenti dei vari non li ho mai sentiti.
Devi,
cioè,
andare nelle scuole delle nostre ospiti.
Okay.
Quella è la cosa. Luca, vai a te.
Allora, intanto grazie dell'opportunità e buongiorno a tutti. Allora, la prima cosa che direi è buon anno scolastico a chi lo sta per iniziare, così usciamo anche dall'equivoco di parlare di una cosa che tra poco inizia, se Dio vuole, ed è un momento importante. Primo commento che farei è quello l'argomento di cui stiamo parlando, insieme all'articolo 3 già citato da Guarino, sta dentro anche lui alla Costituzione. La Costituzione c'ha dentro la scuola, e quindi parliamo di una cosa che ha un'importanza assoluta. E bisogna dire che questa importanza assoluta è stata in parte piallata per tanti mesi, va bene? Cioè, abbiamo concesso dei commenti sulla scuola quando c'è stato il lockdown, che erano veramente connotati da un pessimismo estremo, e poi che la relegavano a piccolo parcheggio. E questo, secondo me, è uno degli errori che c'è stato nella comunicazione. Arriviamo alla formazione. Bisogna essere onesti. Allora, prima di tutto, se di formazione parliamo come formazione a distanza, quindi di didattica a distanza, dobbiamo capire che tipo di processo vogliamo attivare, perché per tanti anni il computer, i media e ciò che stava dentro alla scatola del computer è stato visto come un mostro a scuola, bene? Se non gestito da insegnanti spesso che chiedevano formazione, ma spesso sappiamo anche, non è un segreto, che la formazione si oscilla tra pubblico e privato ed è un campo in cui la qualità va controllata. Quindi è chiaro che prima sentivo tante professoresse che dicevano c'è bisogno di formazione, io me la pago e me la trovo e me la faccio, e poi magari è anche quella gratuita, però la qualità della formazione non è sempre la stessa. Per avere una buona formazione ci vuole motivazione, vale per gli adulti e vale anche per i bambini e per gli adolescenti, e per avere motivazione ci vuole anche un sistema scuola che garantisca un posto stabile. Perché il grande tema, secondo me, del ritardo della scuola oggi che arriviamo dopo sei mesi di chiusura, è quello di aver tenuto comunque chiuso, di aver avuto il tempo per lavorarci, con le responsabilità che saranno di chi saranno, però di fatto ci ritroviamo con il solito ritardo sulle cattedre, e questo è un ritardo importante soprattutto in questo anno. Il terzo tema è la formazione si fa se c'è collaborazione, e la scuola è fatta di tre elementi: gli insegnanti, chiaramente anche i dirigenti scolastici, poi ci sono le famiglie e poi ci sono chiaramente gli studenti. Ecco, la riapertura delle scuole ci permette di ritornare, va bene? Di ritornare a avere gli studenti in classe e di riportare la vita degli studenti in classe, perché gli studenti, i bambini in particolare, non votano, non hanno possibilità di espressione se non quando ci sono, e quindi è una ricostruzione di democrazia tornare a scuola, con un rischio zero che non esiste, ma che è necessario prendersi, anche se non è zero come rischio, un rischio da prendersi in modo tale da ritornare a vedere se questa vita che ritorna nelle scuole ci permette di trovare gli equilibri di cui parlavamo.
Professor Bravi, mi permette, il tema del rapporto con le famiglie, perché lei, oltre ad essere un docente, è una persona che fa corsi di formazione, è anche un genitore, quindi avrà avuto anche lei esperienza, c'è, non c'è, va sviluppato, va implementato, perché questo è un paese in cui spesso si fanno convegni sull'importanza di fare le cose, poi si esce tutti convinti e poi non si fanno. Cioè, la sua pratica quotidiana ha visto questa collaborazione, o io sono un caso eccezionalmente negativo, può essere, insomma.
Io ho 3 figli, di una ancora non parliamo di scuola perché è troppo piccola, per 2 siamo all'infanzia e una alle medie inferiori. Poca, nel senso che all'infanzia sicuramente è mancata, però credo anche che la didattica a distanza sia una cosa molto molto complessa e anche in parte da evitare quando siamo a quel livello di scuola. Dall'altra, alle medie c'è stata da parte di singoli professori. Io oggi vengo da un'attesa lunedì di tornare a scuola, dove per esempio per la primaria non c'è stata alcuna assemblea se non le informazioni legate a quelle di un sito internet. Questo mi pare evidentemente poco.
Proviamo a tirare dentro, perché abbiamo qualche problemino di connessione, Ilaria Santi, e andiamo con questo a Prato, che è una realtà straordinariamente vivace e complessa anche. Ilaria Santi, buongiorno, ben trovata. Fa piacere.
Buongiorno, scusate, ma prego, io prego. Ho una connessione pessima e sono in macchina, però buongiorno a tutti.
Stiamo facendo cose funamboliche.
Sì, questo poi testimonia il fatto che è una società mobile.
Mi dispiace da morire, perché è una cosa, ci tenevo, mi dispiace, però pazzata anche. Scusate,
non si preoccupi, non perdiamo tempo, cerchiamo. Proviamo a raccontare che a Prato come stanno andando le cose.
Allora, ora sono rimasta dispiaciuta perché Luca Bravi mi ha detto una cosa che non mi fa piacere.
Vogliamo provare a recuperarla telefonicamente, Ilaria Santi, per sentire la sua esperienza. Tommy Andollini dalla regia, perché così non riusciamo a seguire, e c'è evidentemente qualcosa da approfondire rispetto a quello detto da Luca Bravi, che insomma ha detto le cose molto interessanti, francamente, rispetto a quello che proviamo a recuperare Ilaria Santi, mentre io chiederei un'ultima battuta, perché ce l'abbiamo con noi da tanto tempo, stiamo abusando del loro tempo. Annalisa Savino, tra l'altro la vediamo, è a scuola, dove sta facendo ancora delle cose, e Annalisa Savino, devo dire che noi siamo di quelli che si emozionano ancora nel vedere la bandiera dell'Unione Europea, le bandiere lì alle spalle, il senso delle istituzioni, delle cose, insomma è molto bello. Sentiamo Ilaria Santi e
ci sono, scusate, è un disastro, mi dispiace davvero, guardate.
Raccontiamo di Prato, perché poi le locandine dei giornali dicono: virus, i cinesi ritirano i bambini da scuola, famiglia positiva. Come la state gestendo a Prato?
Boh, intanto vediamo. Allora, intanto noi siamo stati buttati, anch'io, sui giornali, in maniera, secondo noi, con toni che non avevamo utilizzato, però ci va bene così, nel senso, io ho aperto le scuole dell'infanzia e i nidi comunali questa settimana, quindi per noi la scuola in realtà è già partita, ed è partita dal 1° settembre, perché i nidi noi li computiamo tra le scuole, quindi sono partite, e dal 1° settembre ad oggi in realtà non è andata male, perché le bambine e i bambini con le loro famiglie sono venuti a scuola. Noi nelle scuole dello 06 non abbiamo l'obbligo del distanziamento fisico, quindi non hanno la mascherina, ce l'hanno soltanto le insegnanti e il personale ATA. I bambini e le bambine sono molto tranquilli, nel senso, io sono andata in alcune scuole e ho visto bambini che piangevano perché dovevano andare via. Ecco, questo ho visto. Chiaramente sono partiti 1000 bambini, non sono i 35.000 che partiranno lunedì. Su quelli io sono, la mia preoccupazione è data dal fatto che tutti quanti, mi ci metto anche me compresa, abbiamo parlato di tutto, di tutte le varie possibilità di emergenze sanitarie, ma leggevo solo ieri IOSA che diceva che il rientro non è solo un rientro con un'attenzione deve essere solo sanitaria. Per l'amor del cielo, io non voglio sembrare superficiale, perché uno può non condividere quello che dico e quello che faccio, ma non certo che non sono superficiale. Credo che la parte pedagogica e psicologica del rientro vada o andava valutata e andrà valutata molto attentamente, sia per i bambini, per le famiglie e per il personale. Con questo vorrei dire, non ci siamo preparati, almeno nelle scuole di competenza comunale, soltanto al rientro se si misura la febbre o no, ma anche sul fatto di come loro, i bambini e le loro famiglie, hanno vissuto questi mesi di distanziamento. Quindi mi dispiace quello che diceva Luca, che prima di essere genitore, formatore, eccetera, lo ritengo un amico, che la scuola primaria non abbia, anche basta una classe, che non abbia avuto il tempo per poter parlare con i genitori, mi sembra che non sia la modalità giusta, ecco. Poi, per carità di Dio, ci possono essere state 1000 problematiche e non mi metto a dare un giudizio merito, però mi sento che la preparazione
Ilaria Santi, se riusciamo a sentirla, però brevissimamente, ma è vero o non è vero questo allarme per cui le famiglie cinesi non mandano i bambini a scuola?
Cosa che sia un obbligo poi per altro.
La comunicazione ufficiale che noi abbiamo la da una scuola, che è il conflitto Cicognini, è una scuola, è una cosa pubblica, quindi non. E quindi ci è arrivata la comunicazione che c'è richiesta, ma ancora non è fattiva, cioè non si è concretizzata, diciamo, di questa richiesta dei genitori di non riscrivere i ragazzi da parte della dirigente del convito.
Quindi risulta anche a lei?
Sì, di quella scuola lì.
Sì, certo.
Il resto, ci si dà l'appuntamento venerdì prossimo. Perché io posso parlare delle mie scuole, delle scuole comunali, non sono mie, comunque per dire di competenza nostra, in questo momento, e non sono scuole dell'obbligo, l'obbligo è da 6 a 16 anni. Io una emorragia di cui parlavano i giornali non ce l'abbiamo avuta. Al momento non ce l'abbiamo.
Questo fa piacere, grazie.
È importante,
grazie,
interessante. Ilaria Santi, grazie per essere stata con noi.
Mi dispiace, vi chiedo scusa davvero.
No, ci mancherebbe.
Abbiamo volentieri se si risente anche nelle prossime.
Assolutamente, abbiamo ascoltato con piacere.
Abbiamo cercato di fare un miracolo questa mattina, perché poi c'è anche un problema infrastrutturale di banda, di reti.
Sì. Ci scusiamo gli ascoltatori perché i messaggi sono tantissimi, continuate e poi li recupereremo. 366-6260-155.
Annalisa Savino, un'ultima battuta, e anche subito dopo Elisabetta Mughini. Ci salutiamo. Annalisa Savino, noi abbiamo in questa trasmissione capito diverse cose, tra cui che siamo tutti dobbiamo tutti imparare a divenire, a cambiare, a stare dentro il cambiamento, la contemporaneità. Questa è la grande sfida che riguarda veramente tutti, Annalisa.
Sì, per cui niente, aspettiamo lunedì, siamo molto emozionati, io per prima, anzitutto da genitore, e sarà una grande prova. Io ho chiaramente detto ai genitori che il sistema non è perfetto, che ho cercato di lavorare al massimo delle mie possibilità, però non posso garantire tutto, quindi Se siamo tutti in questo solco e cerchiamo di aiutarci, si va avanti. Poi vedremo. Io l'ho detto anche l'altra volta, sono ottimista. E saranno le prime settimane importanti anche per ricaricarci e per capire dove si andrà e come si andrà. Sono molto confortata da quello che ho sentito dire dalla scienziata poco fa, Gandini, e quindi niente, cerchiamo di incoraggiarci col pensiero che si torna a scuola e finalmente si ritorna ad apprendere come si deve apprendere, senza dimenticare però le cose che abbiamo conquistato quando eravamo a distanza. Io vi saluterei così.
Annalisa Sabino, grazie di cuore per essere stata con noi.
Grazie a voi per l'attenzione che avete sul tema scuola. Grazie mille.
Elisabetta Mughini, un'ultima battuta anche per lei.
All'ultima battuta la farei in favore della formazione, ce lo diceva Stella, no? Buona parte dei nostri docenti è più abituata ad andare a scuola per trasmettere ciò che sanno, e alle volte quello che sanno è anche molto mediato da libri che adesso sono andati a sintetizzare i contenuti in un modo quasi alle volte spaventoso, e quindi noi dobbiamo aiutarli invece a divenire un altro tipo di educatori, no? Quindi educatori nel senso più completo del termine, hanno il compito della trasmissione del sapere, ma hanno anche il compito di costruire i saperi con un coinvolgimento attivo degli studenti. E lì, ecco, Luca Bravi ci sollecita a pensare bene a questo modello di formazione, sia per gli adulti, quindi i docenti che dobbiamo aiutare a trasformare il loro approccio alla didattica, ma anche agli studenti, perché gli studenti stanno avendo questa passione triste nei confronti, no, della scuola, cioè vanno per raggiungere la sufficienza, vanno, ora l'entusiasmo che abbiamo visto in quelli che avete intervistato è importante, cioè voglio tornare a scuola perché voglio rincontrare i miei amici e voglio stare diciamo dietro ad un banco anche in una situazione di socializzazione che mi è stata vietata, però diciamo gli studenti pre-Covid ci sono anche quelli che non hanno la motivazione ad andare a scuola e hanno la motivazione ad andarci per prendere la sufficienza, perché conoscono oramai un modello di scuola un po' obsoleto, no? Quindi noi dobbiamo impegnarci a rinnovare, e quindi quello che dicevi, cioè deve anche la scuola imparare a divenire un luogo diverso, cioè sono competenze necessarie perché noi si abbia una società nel futuro, e che sia anche una società, non solo quella italiana ma quella mondiale, in grado di trovare nuove soluzioni a delle sfide che sono state epocali, cioè abbiamo avuto il terremoto economico, il terremoto della cultura, il terremoto sanitario, ma abbiamo un terremoto ben più grave, cioè noi dobbiamo costruire scenari possibili di un futuro che sia quello che desideriamo e non quello che ci è stato dato senza poter intervenire. Ecco, io quindi l'augurio è un buon anno scolastico, impegniamoci tutti a far sì che la scuola divenga di nuovo il centro della nostra società e ci si vada volentieri, e non solo perché finalmente posso uscire di casa perché sono stato confinato, ma perché là faccio qualche cosa che serve a me e serve agli altri.
Elisabetta Mughini, grazie davvero per tutto questo tempo che ci ha dedicato.
Grazie a voi dell'opportunità, è stato
buona
bello.
Buona giornata a lei. Prima di tornare da Luca Bravi, c'è Tommy Andollini che sembra la dea Calì dall'altra parte,
davvero, del mondo, davvero.
Sta facendo questa mattina il lavoro straordinario di Chiara Brilli, che sta riversando questi contenuti su contraerio.it, selezionandoli su Facebook.
Esatto, li trovate in tempo reale praticamente.
Seguiteci su Facebook. Tommy, riusciamo a mandare in onda l'intervista che ha realizzato Monica Pelliccia su un tema che anche questo di una certa importanza, perché noi l'estate scorsa, ti ricordi, tutti i comuni plastic free,
ma come no?
Greta, come no? Papa Francesco, eccetera, eccetera. Esatto. E ora ci avviamo a buttare 8 milioni e mezzo di mascherine al giorno nell'indifferenziato.
Perché la mascherina va nel contenitore di plastica, ogni cosa deve essere portata nel contenitore di plastica, quindi insomma, c'è tutto il resto.
Sentiamo Monica Pelliccia e i suoi ospiti su questo tema.
11 milioni di mascherine chirurgiche verranno consegnate ogni giorno ad alunni e personale scolastico. Saranno dispositivi usa e getta.